E dunque domani Salernitana a Napoli, ragazzi, ma per quanti di voi è proprio un derby questa sfida? 339-666-9990.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, Marte Sport Live. Parliamo proprio di Salernitana Napoli in senso anche tecnico, oltre a quello che già Gianluca Giffoni in Forza Napoli sempre ha detto, insieme a voi soprattutto, con i vostri interventi telefonici, con tanti ospiti, con tanti esperti e allenatori per capire che gara sarà. 339-666-9990, come si diceva, ma per quanti è davvero un derby Salernitana Napoli? Perché al di là di tutto, insomma, con tutto il rispetto, il Napoli ha sempre considerato il derby quelle gare con la Roma, per esempio, avendo la Salernitana ha giocato poche stagioni in Serie A, quindi senza polemica, perché non è che vogliamo infuocolare, anzi speriamo che domani sia una serena giornata di sport. Vero anche che non ci saranno i tifosi del Napoli residenti a Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ma qui di Salerno fino a questa sera, ricordiamo, i tifosi del Napoli residenti a Salerno e provincia, fino a questa sera alle 19 è possibile acquistare il biglietto di 45 euro più prevendita del settore nord, che è poi il settore ospiti. Quindi, cari tifosi del Napoli, del club di Cava dei Tirreni, di Nocera Inferiore, tante altre parti, e di Angri, è possibile ancora acquistare il biglietto del settore ospiti della Rechi entro le 19 di questa sera. Detto questo, per quanti è davvero un derby, per quanti non lo è, e poi soprattutto cosa ne pensate delle scelte di Garcia, che tra un po' parlerà a Castelvolturno. Ha parlato già Filippo Inzaghi dicendo che sarà una partita complicatissima per noi, ma ci crediamo nel fare una grande prestazione e anche nella possibilità di strappare qualche punto al Napoli. Magari dopo sentiremo un po' di dichiarazioni di Pippo Inzaghi. Intanto saluto l'amico e collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti i marziani.
E grazie per essere con noi. È un derby un po' atipico, nel senso molto sentito a Salerno, poco sentito a Napoli, ma la partita sarà una battaglia probabilmente, perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti e di risposte.
Guarda, penso che Garcia e Inzaghi la sentiranno tantissimo, quindi basta questo in questa fase, onestamente. È una partita delicata, come dicevi tu, perché ognuno dei due si gioca qualcosa di veramente importante sul futuro. Poi il Napoli è in questo momento un punto dietro alla zona Champions, non è niente come ritardo, siamo d'accordo, però è chiaro che una squadra come il Napoli non può stare mai fuori alle prime quattro, e già ha fatto troppa fatica quest'anno, in queste prime 10 partite si sono viste troppe ombre, poche luci, quindi è il momento che il Napoli riprenda a viaggiare secondo quelli che sono i propri standard, quello che è la qualità della rosa, il tasso, il valore tecnico di questo gruppo, il talento impongono assolutamente una gestione differente e una continuità di risultati.
Assolutamente sì, è chiaro che ci aspettiamo che il Napoli Garcia prenda una strada precisa. Io in questi giorni ho detto che il Napoli è un po' un ibrido tra quello che era e quello che prova a essere con il nuovo allenatore. Non so se questo passerà per il 4-2-3-1, per Raspadori più Simeone o meno. La tua idea qual è? Che Garcia ha capito esattamente quali sono le caratteristiche del Napoli adesso, dopo 13 partite?
Ma io non credo che lui non le avesse capite prima. Secondo me lui ha provato a dare una sprezzata netta da un passato vincente che evidentemente lui non ha voluto considerare all'inizio, ha voluto portare, ma io dico sempre una cosa, ha avuto molto coraggio, questo io lo riconosco, personalità, perché è arrivato a Napoli e ha provato a imporre quelle che sono le sue convinzioni, le sue idee, poi magari ha fatto marcia indietro perché le cose non sono andate come sperava, come si aspettava, come immaginava. Il Napoli ha una struttura consolidata che mi induce anche a pensare che per esempio domani non partirà con un modulo differente, ma cioè poi il Napoli ha nelle sue corde un giocatore come Zielinski che ti permette di passare al 4-2-3-1 in partita continuamente, cioè basta alzarsi qualche metro, passa a giocare un po' più avanti, e succedeva anche con Spalletti. Quindi tutto sommato, perché in questa fase cambiare con le due punte, eccetera? Poi magari quella è una soluzione che puoi adottare, come è successo col Milan, quando sei in difficoltà, ma immagino che insomma possa essere quella una soluzione estrema. Il Napoli deve andare avanti, secondo me, con le proprie convinzioni, proprio come dicevi tu, per consolidare quell'identità ancora un po' ibrida in questa prima fase del campionato.
Assolutamente sì. Oggi su Corriere dello Sport diversi articoli a tua firma, e parli giustamente di Jack di Cuori e di Raspadori, che sta facendo molto bene, di Osimhen, abbiamo detto anche noi che entro lunedì è atteso a Castelvolturno, c'è un bellissimo pezzo anche di Carratelli a proposito del Papa, di Maradona, eccetera, ma parli anche di mercato, perché il Napoli potrebbe a gennaio tornare su un obiettivo anche dell'estate, no? Soumaré, che sarebbe quel centrocampista di interdizione, di muscoli, alternativo a Anguissa, ricordiamo che andrà anche in Coppa d'Africa al di là dei problemi che ha avuto sin qui, chissà, speriamo. Io ti aggiungo, oltre a Soumaré, la situazione di Zielinski è assolutamente da risolvere, perché qui leggiamo, sentiamo, sappiamo anche gli incontri giuntoli con Bolek, ma anche l'Inter sul calciatore, quindi
sì, è vero. Sai, quella di parto da Zielinski, che è quella più semplice nella sua difficoltà. Mi faccio una valutazione: se finora non hanno rinnovato né lui né Osimhen, con una situazione di questo tipo che avanza, il tempo passa, tu acquisisci potere contrattuale, soprattutto nel caso di Zielinski. Capisco anche che eventualmente, dato che sei Zielinski e quindi sei un grande calciatore, e sei ancora anche giovane, capisco che ci si faccia avanti e si provi a sondare il terreno, a capire quali possano essere le valutazioni sul futuro. Quindi è normale che Zielinski in questo momento abbia un enorme appeal sul mercato. Poi certo, il Napoli ha dimostrato di voler rinnovare con lui, e aveva anche raggiunto l'accordo con lui, con il calciatore, poi non sono andate, però sai, magari già partendo dalla base, che hai un accordo con un calciatore, poi magari col procuratore ti metti d'accordo, quindi magari questa è ancora aperta. Soumaré è stato un obiettivo già in estate, sì. Il Napoli ci sta ritrovando già per gennaio. La situazione però è cambiata, ovviamente, perché lui è andato in prestito a giocare a Siviglia, di proprietà dell'Leicester, quindi non è proprio facilissima come operazione. Lui ha trovato continuità soltanto negli ultimi 10 giorni, credo. Ha fatto 3 partite consecutive da titolare, ma fino a quel momento non aveva praticamente mai giocato, quindi la sua è una situazione di poco spazio in questa prima fase di stagione. Magari proprio forse per questo motivo stanno cambiando anche le prospettive, le situazioni. Il Napoli ci sta riprovando e riproverà a portarlo già a gennaio, perché proprio come dicevi tu, l'unico calciatore con certe caratteristiche anghista, e la sua mancanza si è fatta sentire e si sente quando magari salta la partita per problematiche fisiche, e adesso poi ci sarà la Coppa d'Africa e sarà un momento cruciale della stagione, fondamentale, nevralgico. Napoli dovrà dare delle risposte anche in quel mese, in quel periodo, senza Osimhen, senza anghista, quindi probabilmente si stanno anche guardando alle spalle per il futuro.
Assolutamente sì, secondo me il Napoli deve prendere anche un difensore, ma questo è un altro discorso, avremo modo di parlarne evidentemente.
Il mercato ha voglia.
Sì, su questo non c'è dubbio. Fabio, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi, Dario, un bacione, ciao.
Ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport, firma Fabio Mandarini, gran collega, bravissimo collega. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, un po' di messaggi da parte vostra. Questo amico scrive: premesso che per me si sta pompando troppo sta partita, il derby è quello di Milano, Roma, Genova, e ho detto tutto. Forza Napoli e Enzo da Bacoli, ma non stiamo pompando, stiamo solo chiedendo se è così. E del resto i precedenti in Serie A tra Salernitana e Napoli sono 6, con 3 pareggi e 3 vittorie del Napoli, e poi ci sono altri precedenti invece in altre competizioni, ma sono pochi effettivamente. E poi quest'altro amico dice: derby o non derby, una partita con lo qua il messaggio più sentita per i tifosi della Salernitana, per motivi abbastanza logici ed evidenti, per noi la partita è più o meno come le altre, ma è importante visto il momento Gaetano, e credo fotografi nel migliore dei modi questo momento e questa situazione. Caro Dario, spero che non si usi più quella parola derby. Il Napoli è Napoli, una città con un unico glorioso club. La squadra di Salerno, come di tutte le altre province campane, non è competitor del Napoli. E poi dalla prossima stagione questa strada del prossimo derby finirà davvero, ognuno la propria categoria. Un abbraccio, Luca da Roma. Beh, sei cattivello. Invece noi, essendo Stati Uniti della Campania qui a Radio Marte, essendo, considerando tutti i cugini se non fratelli campani, speriamo che la Salernitana si salvi, come speriamo che il Benevento torni in Serie B, magari crediamo con Juve Stabia e Avellino che il Casertana faccia bene, insomma tutti facciano bene in questa regione. Poi una considerazione: ma Spalletti al primo anno che cosa ha fatto? Ma quale ha detto ai lavori lo sta aiutando? Io almeno gli darei tempo fino a dicembre. Poi che ADL abbia già provveduto al cambio, meglio farlo subito, scrive Mimmo. Beh, in realtà Spalletti, ricordo, al primo anno, oltre ad arrivare terza, a lottare per lo scudetto sino ad aprile, fece 8 vittorie consecutive nelle prime 8 giornate. Nelle prime 10 era imbattuto, se non vado errato. Quindi qualcosa in più fece, ma non è questo il concetto e la situazione. Il confronto lo facciamo semplicemente perché il Napoli resta una squadra forte, che Garcia non sta allenando nel migliore dei modi, ma anche non sta rendendo con la squadra, così come anche i calciatori non stanno rendendo come potrebbero. Si può fare di più, ne parliamo tra poco con altri ospiti. Pubblicità.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. Tanti messaggi che arrivano anche su Zielinski. Giuseppe da Giuliano scrive: per quanto riguarda Zielinski, può mai essere che sembra che la decisione sia del procuratore e non del calciatore, ormai sono loro i proprietari dei calciatori. Effettivamente credo che sia un discorso generale, di accordo ancora non trovato, di massima nel calciatore, ma poi ci sono dettagli. E poi ci sono ovviamente le chiacchierate che altre squadre, Juventus e Inter su tutte, hanno fatto con il procuratore, perché chiaramente da gennaio, ricordiamo, purtroppo Zielinski in mancanza di accordo può trovare accordo con un'altra squadra. Però c'è Salernitana-Napoli di cui parlare, dunque partita più importante per Inzaghi o per Garcia o per entrambi. Nando Orsi, buongiorno.
Beh, ciao, buongiorno, ciao Dario. Beh, insomma, è importante perché poi adesso ogni domenica diventa un punto a punto, no? Se le squadre confermano le loro qualità. E quindi questa settimana la partita più difficile forse c'era l'Inter. Si potrebbe approfittare. È vero che il Napoli non è una partita semplice a Salerno, implicazioni del derby, i tifosi che non possono andare, insomma è la Salernitana che non sta benissimo, però in generale dico che tra le due partite il Napoli può approfittarne.
C'è anche Fiorentina-Juventus, parlando delle squadre che precedono il Napoli, ne parliamo anche con Bruno Maiorano del Mattino. Ciao Bruno, buongiorno.
Ciao.
Mi senti? Ci senti?
Sì, mi sento.
Ah, perfetto,
sento.
Questo vuol dire che Nando Orsi crede ancora che il Napoli possa lottare per il vertice, Bruno. Per te?
Ha ragione, punto. Prima perché non mi permetterei mai di dire che Nando non ha ragione.
Giusto, ha ragione. A prescindere proprio.
Ma perché insomma, penso sia doveroso, è ancora novembre ed è giusto continuare a sperare, a pensare che il Napoli possa essere la scudetto. I campionati si dice che si vincono in primavera, e noi ci auguriamo che superato questo brutto autunno possa arrivare la stagione giusta per il Napoli.
Napoli ha conquistato 18 punti sui 30 disponibili, un 60%, e molto spesso l'ha conquistati contro le cosiddette piccole. Quindi la Salernitana in questo momento è ultima in classifica. Nando, tutto sembra dire che il Napoli ha
valore...
Sì, prego.
No, certo, però dico che se il Napoli vincesse tutte le partite con le piccole, secondo me vincerebbe lo scudetto.
Quante ne consideri di piccole? Più di 10?
Piccole vuol dire che tu non c'è la Juventus, c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è
l'Atalanta, la Lazio, la Roma,
però la Lazio sì, sono anche partite, però in generale solitamente i campionati, quelli importanti, tu le perdi quelle piccole,
no,
perché
lo
poi
so,
dopo gli sconti diretti l'importante è che non perdi, se ti annulli, se fai un pari annulli sia da parte che dall'altra. Però in generale dico che il Napoli in queste due partite, Salernitana e Empoli, deve portare a casa 6 punti.
Beh, e forse anche 9 con il Berlino.
E poi dopo ne parliamo, vediamo quello che succede, vediamo dove stanno le altre.
Ci credi ancora, mi sembra di capire, nonostante diciamo un Napoli non soddisfacente neanche contro il Milan? Tu dici che il Napoli può ancora giocarsela?
Beh, sai, non soddisfacente. Diciamo che fino al gol del Milan il Napoli non ha sofferto. Dopo il gol si è praticamente allungato, è diventata una specie di partita come è successo con la Lazio.
Sì.
Però poi il secondo tempo dentro gli spogliatoi è successo qualcosa. Perché poi entrare in campo con quella determinazione vuol dire che uno, la squadra ci crede, due, credono anche a quello che dice l'allenatore. Perché l'allenatore dal primo secondo tempo ti deve dare anche degli stimoli, no? Per farti entrare e farti giocare bene. E farti recuperare un risultato che alla fine poteva anche essere la vittoria, anche se poi dopo il Milan ha rischiato di vincere. Ma in generale, quando tu rientri sul 2-0 col Milan in una situazione così, insomma, diciamo che la squadra ha reagito molto bene.
È viva,
quindi io mi aspetto, è molto viva, e quindi al di là degli errori di Garcia o degli atteggiamenti che può aver avuto. Però in generale dico che il Napoli ha 18 punti, gli mancano forse uno o due punti, però adesso che con Salernitana Empoli se ne fa 6 e poi dopo andiamo a vedere, capito?
Assolutamente sì, infatti vado da Bruno su questo argomento. È chiaro che il Napoli deve guardare partita dopo partita, ad aspetti novità particolari domani contro la Salernitana, cioè Raspadori più Simeone, oppure non è importante questo oggi?
Sicuramente è importante, però secondo me non usato lo stampito con il solito 4-3-3, e poi vediamo anche un po' quello che dirà Garcia, no?
Sì,
quello che dice Garcia, e magari anche lui ci può aiutare in questo senso. Mi aspetto sicuramente di vedere Raspadori, ma anche perché come fai a non far giocare l'uomo che tocca un pallone a partita e fa gol?
No, è chiaro, questo è chiaro, magari i due insomma insieme. Nando, prima di salutarti ti chiedo anche della presenza di De Laurentiis questa sera anche a Cava dei Tirreni in ritiro in preparazione della partita di domani appunto con la Salernitana. A lungo andare, tu che hai avuto esperienze di calciatore, di allenatore, è una presenza che può ingombrare, può dar fastidio alla lunga quella del presidente?
Ma guarda, io dico che fino adesso la presenza del presidente è stata proficua, no?
Sì.
Ha aggiunto stimoli in più verso la squadra, e questo non può che far bene. Quindi fino a che fa così, se il Napoli pareggia una partita ogni 5 e l'altra le vince, va bene pure che ci sia il presidente.
Ma in generale non è uno che insomma che la presenza è sempre lascia poca libertà.
Sì. D'altronde la squadra che cosa deve fare? Deve allenarsi, l'allenatore deve dargli degli stimoli, e la presenza del presidente può essere una paura in più, uno stimolo in più, qualcosa a far meglio, ti facciamo vedere noi quello che sappiamo fare. Poi non so se parla o non parla, io non penso, però c'è la presenza di uno come De Laurentiis, che ha una personalità importante, secondo me è importante. È ovvio che poi a lungo andare non ci sarà sempre, perché poi dopo avrà anche i suoi impegni, però in generale in questo momento lui ha capito che serviva la sua presenza, e quello sta succedendo, fino adesso sta andando bene.
Vediamo che succede domani. Grazie Nando, un abbraccio.
Ciao ragazzi, ciao
Dario. Buon lavoro, ciao. Grazie Nando Ursi, commentatore Sky oggi. Vado da Bruno perché insomma presenza del presidente alla lunga, abbiamo sentito anche altri ex calciatori che la pensavano un po' diversamente da Ursi, altri come Nando. Chiaro che può appesantire il clima, oltre che motivare la squadra, poi magari anche in questi cambi di orari di allenamenti può esserci il suo zampino. Credo che i calciatori debbano dimostrare in campo diciamo il loro valore e dare la risposta in campo, però te lo chiedo, presidente De Laurentiis presente sempre, che effetto può dare alla lunga?
Comunque la presenza è secondo me sempre una medaglia dalle due facce,
certo.
Tu magari in alcuni casi è una spinta e in altri può appesantire, però insomma diciamo che il presidente è un po' come l'allenatore, non è che se un campo ci dà lui, quindi l'effetto è sempre secondo me un po' in esso stesso, e più per noi, perché ci dà la possibilità di scrivere qualcosa, di fantasticare, di raccontare, però poi alla fine se Raspadori mette la palla all'angolino, se la punizione contro il Milan va a segno, non credo che ci sia poi merito o demerito da parte
del presidente. Vedremo cosa accadrà. Grazie intanto a Bruno Maiorano, ti leggiamo domani sul Mattino. Un abbraccio.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a Vice Capo Servizio dello Sport del Mattino. Dobbiamo fermarci, anzi un po' di messaggi da parte vostra, perché questo amico dice: vi posso assicurare che non sono prevenuto contro Garcia, i tifosi interessano i risultati, non si può però non dire che non vedo alcune cose che devono per forza essere frutto di un mancato allenamento o pianificazione durante la settimana. La partita con la Salernitana è una come le altre, scrive Gino. Ti assicuro, caro Gino, che anch'io non sono prevenuto nei confronti di Garcia, anch'io devo dire sono perplesso su certe cose, però domani aspettiamo fiduciosi l'esito e la prestazione del Napoli a Salerno. Il derby per la Salernitana è con Cavese e Paganese, scrive questo amico Ciro. Poi ancora ciao Dario, solo per l'oro granata, forza Napoli da Rob, se è appunto derby o meno anche per voi. Saluto anche Dino Brasiello, che ci ricorda sempre cose meravigliose, ovvero il 3 novembre 85, basta la data, Diego, la punizione metafisica di Maradona con la quale il Napoli batté la Juventus, la ricordate tutti, punizione a due in aria, distanza 3-4 metri dalla barriera, impossibile fare gol, e invece Diego dice a Pecci: dammi la palla, guarda che non ci passi, dammi la palla, guarda che non ci passi, tanto gli faccio gol lo stesso, risposte Maradona a Pecci, e gliel'ha fatto con un gol metafisico, cioè che ha superato e ha battuto le leggi della fisica. Buongiorno, è possibile conoscere il percorso per arrivare sotto il settore nord? Grazie, scrive questo amico. Vai sul sito del Napoli, ci sono tutte le indicazioni, anche sul regolamento d'uso dello Stadio Arechi e anche sul percorso in questo senso. E poi quest'altro amico si chiama Giuseppe: penso che quest'anno dobbiamo più guardare indietro che avanti, quindi forse è meglio la vittoria dell'Inter, sicuro non Atalanta, così come Fiorentina Juve, meglio vittoria Juve o X, cosa brutta, ma la vedo così. Sì, brutto pensare così, io penso invece che il Napoli debba pensare di lottare ancora per il titolo, anche se obiettivamente sembra fuori causa, perché guardando in alto, più in alto possibile, ti assicuri magari il quarto, il terzo posto e via discorrendo. Questo vocale di questo amico che insiste, Lello, la sentiamo insieme e poi andiamo in pubblicità, eccolo qua.
Da Lello da Quarto.
Ciao.
Allora, ormai questo campionato sta andando alla deriva, l'allenatore è questo, teniamoci a questo, speriamo di arrivare nei primi quattro, più di questo non si può fare. Però per l'anno prossimo il presidente deve fare un po' di rasa pulita, perché parecchi giocatori non firmeranno il rinnovo e deve bloccare un bel gli allenatori italiani, Palladino, Girardino, pure Di Francesco, che sta facendo bene a Frosinone, perché se lo fa lasciamo lavorare, lui è un grande allenatore. E poi pure Thiago Motta si accetterà la corte del presidente, perché dobbiamo partire da zero l'anno prossimo. Che ne pensate? Ciao e forza Napoli sempre.
Lello, siamo al 3 novembre, mi sembra un po' prematuro francamente pensare l'anno prossimo, c'è da recuperare, da fare svolta, disputare una stagione buona ancora in Champions League, in campionato, devono esserci soluzioni, cioè se noi siamo sempre molto vigili, molto agguerriti nella critica, speriamo costruttiva, perché pensiamo che il Napoli abbia un valore oggettivo importante per la Serie A, quindi deve assolutamente arrivare nei primi quattro, se non addirittura alla terza, seconda, provare a rientrare nella corsa allo scudetto con grande ambizione, con grande fiducia, con grande convinzione, ma senza presunzione, né da chi la dirige tra scrivania e panchina, né da chi scende in campo. E allora ci fermiamo tra un po' con Andrea Stramaccioni per capire come giocheremo, come si giocherà questa partita, come il Napoli giocherà questa partita con la Salernitana e anche come la Salernitana si opporrà al Napoli. Ascolteremo un po' di parole di Pippo Inzaghi, poi andremo a Salerno, insomma tante cose ancora. I vostri messaggi al 339 666 9990.
Marte Spotlight Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro. Allora, insomma, Garcia sta parlando a Castelvolturno, tra un po' faremo ascoltare un po' di dichiarazioni. Diciamo che Garcia non esclude la possibilità del ricorso al 4-2-3-1, perché dice: abbiamo dimostrato col Milan che questo modulo può essere utile e sappiamo metterlo in campo, potrebbe essere utile anche domani, è ovvio che dobbiamo concedere meno gol. Se non sbaglio, a parte un match, abbiamo sempre fatto un gol. Concentriamoci più sulla fase difensiva, che può essere anche di riaggressione avanzata. Io davvero spero che sia una dichiarazione di intenti molto come dire, efficace, che possa trovare poi efficacia e produttività domani in campo, perché penso, l'ho sempre detto, che questo Napoli ha nella capacità di, nella vocazione offensiva, il suo DNA appunto, e quindi ha questa capacità di aggredire alto e di riconquistare palla alta, uno dei suoi segreti dello scorso anno in particolare. Quindi speriamo che con questa dichiarazione Garcia voglia chiarire che il Napoli, anche il suo Napoli avrà questo tipo di caratteristiche. Vediamo che succede domani. Ovviamente Garcia ha insistito anche su altre domande sul tipo di gol subiti al Napoli contro appunto il Milan. Parliamo dei due gol iniziali, e quindi bisogna migliorare la fase difensiva, e credo che evidentemente il tecnico francese con i suoi collaboratori abbia lavorato in settimana su questo frutto, su questo argomento, dicendo anche che non è tutto da buttare nel primo tempo col Milan, nel riferimento alla parte iniziale del match. Un po' di messaggi: se domani perdono, Aurelia, per dare la scossa, li fa allenare nei campi Ferrei. Questa battuta, caro amico, tu che sei un battutista, è un pochino tostarella, direi, in questo momento. Ma tu sei convinto che sulla carta la rosa del Napoli sia più forte dell'Inter, Juventus e Milan? Io penso della Juventus sì, dell'Inter no, del Milan forse sì, diciamo. Penso che il Napoli sia sicuramente tra le prime quattro squadre della Serie A, quindi debba assolutamente finire tra le prime quattro di questo campionato. È così evidente che a Napoli innanzitutto manca un forte centrale difensivo esperto al posto di Kim, perché la fase difensiva alta viene fatta con la difesa che avanza fino al centrocampo. Per fare ciò ci vuole un giocatore esperto e abituato a fare un gioco del genere. Chiaramente anche Lozano non è stato sostituito, il pensiero di Gaetano. Sì, è vero che Lindstrom dobbiamo ancora capirne e vederlo all'opera, capirne l'utilità, le caratteristiche, però è chiaro che il Napoli può difendere meglio. Certo, Kim è una grande assenza. Ne parliamo di questo derby, di questa sfida Salernitana-Napoli con un allenatore molto apprezzato, pionista apprezzatissimo su DAZN, Andrea Stramaccioni. Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, Andrea. Allora, partita domani che già pensiamo possa essere di grande spirito agonistico da parte dei Granata, in particolare vista la spinta del pubblico, però tatticamente come si può sviluppare? Perché sia Inzaghi che è subentrato, sia Garcia che sta ancora capendo che tipo di calcio proporre, potrebbero presentare sorprese, o sbaglio?
Sì, anche se credo che, insomma, vedendo quello che la Salernitana ha messo in campo con l'arrivo del nuovo allenatore, e anche per i giocatori che ha, credo che la Salernitana affronterà il derby in una maniera propositiva. Non credo che lo faccia, diciamo, in maniera prettamente difensiva, anche perché il Napoli, e lo dico ahimè tra virgolette per l'avvio di stagione del Napoli, ha dimostrato che da un punto di vista difensivo, insomma, sta ancora registrando qualcosina. Quindi secondo me potrebbe essere un derby sicuramente aperto da un punto di vista dell'interpretazione, è una partita molto importante per entrambe le squadre.
Garcia sta dicendo in questo momento che il Napoli deve difendere meglio, ma secondo te perché difende alcuni momenti di alcune gare in maniera anche molto negativa, cioè con diciamo lasciando molti spazi, lasciando anche spazi tra le linee, quindi tra i reparti? È chiaro, manca Kim, ma io credo, e te lo chiedo Andrea, tu sei un fine competente, credo che il Napoli comunque debba aderire alla sua vocazione offensiva e quindi riconquistare palla alta e non portarsi gli avversari in aria.
Ma sì, sicuramente c'è qualche differenza nella pressione, no? Nel modo in cui il Napoli sta quest'anno interpretando la fase di non possesso. A Spalletti piaceva molto aggiungere un centrocampista alla pressione dei tre attaccanti, no? Di solito lo faceva con Zielinski, e questo perché toglieva respiro, tempo e spazio all'iniziativa avversaria. Garcia ha una filosofia probabilmente leggermente diversa, magari che dovrà ancora far vedere meglio i suoi frutti, ma credo che comunque la fase difensiva del Napoli non si possa riassumere solamente in un elemento, per quanto fortissimo come Kim, ma debba essere un discorso di squadra, di collettivo. Quindi è da questo punto di vista che il Napoli deve fare un passo in avanti per ritornare a quei livelli che ci ha fatto vedere l'anno scorso.
Ma secondo te, Andrea, il Napoli, che ha 18 punti in classifica su 30 con un calendario non impossibile, però resta meno 1 dalla zona Champions, meno 7 dal primo posto dopo 10 giornate, non è un abisso, però i segnali espressi nelle partite, la prestazione, quindi il rendimento della squadra, sono inferiori addirittura alla classifica? Oppure mi sto esagerando?
No, questo forse con grande rispetto sì, nel senso io credo che il Napoli, anzi forse cioè, abbia lasciato...
Scusami Andrea, mi sono espresso forse male, esatto. A me preoccupa più le prestazioni che la classifica, ecco questa.
Ah sì, ecco, questo magari sì, no, perché secondo me i punti del Napoli sono meritati, anzi forse
sì, no, assolutamente,
ne ha lasciato qualcuno pure per strada, diciamo. Sì, questo è un po' il tema, no? È un po' la preoccupazione di tutti i tifosi napoletani e degli appassionati, cioè ritornare a quel livello di prestazione, livello di solidità. Il Napoli ci aveva abituato quasi ad annullare, no? Ad annullare l'avversario di turno. Io almeno insomma io sono tornato, ero in Qatar e sono tornato e l'unica partita in cui avevo visto il Napoli in difficoltà era quel famoso Inter-Napoli,
sì.
1-0 a
San
Siro. Esatto, ma in tutti gli altri scontri diretti il Napoli aveva praticamente annullato l'avversario di turno senza appello. E quindi sicuramente bisognerà ritornare a quelle performance. Ci sono anche secondo me delle situazioni che non vanno sottovalutate, perché il Napoli sta giocando senza Osimhen, abbiamo visto quante difficoltà ebbe anche nella parte finale il mister Spalletti, e comunque il Napoli senza di lui, insomma nel periodo collegato alle gare di Champions e di semifinale, insomma è sicuramente un Napoli che deve ritrovare quella forza, perché è importante. Ma con questo campionato, Dario, è un campionato particolare, un campionato molto più equilibrato della scorsa stagione. L'Inter domani ha una partita difficilissima a Bergamo, insomma il Milan abbiamo visto alternare, la Juventus, insomma io credo che il Napoli con una serie di risultati positivi, se ritrova queste prestazioni di cui tu parli, stia lì.
Ma infatti poi che cosa è accaduto in queste prime 13 partite? Il cambio di allenatore, un Garcia che secondo me in questo momento sta allenando una squadra ibrida tra quello che era e quello che potrebbe o dovrebbe essere secondo lui, o anche gli stessi calciatori al netto, no, delle assenze, Kim, Lozano, Osimhen infortunato, o gli stessi calciatori che hanno difficoltà a ripetersi?
Ma sicuramente questa squadra, la sensazione è stata che nell'inizio della seconda di questa stagione abbia perso un pochino di alcune certezze, no? Poi ci sono stati anche momenti, chiamiamoli, di nervosismo, che possono anche far crescere un gruppo, momenti di confronto tra giocatori e allenatore, e poi ovviamente c'è anche da mandar giù, tra virgolette, la nuova filosofia. Tu prima parlavi della pressione, no? Parlava, analizziamo questa pressione leggermente differente. Abbiamo visto che Garcia anche sulle palle inattive ha cambiato sistema, andando in una direzione forse più consona ai suoi calciatori. Ci sta, purtroppo da questo punto di vista quello che paga sono i punti che lasci per strada. E poi secondo me, permettimi, c'è da risolvere e chiarire anche le situazioni individuali. Adesso per esempio si parla molto di Zielinski, si parla troppo di cose che secondo me sarebbe importante chiarire, no? Per il bene della squadra, per la serenità della squadra.
Assolutamente sì. Prima di salutarti, Enzo da Scampia ti scrive: ricordo la sua Inter, perché non pensare a lui grande strama, ed è un'espressione di stima nei tuoi confronti, evidentemente per il dopo Garcia, dice questo amico Enzo. Invece tornando nel finale sulla partita di domani, che pericolo il Napoli deve scampare di questa sfida, e che invece su che cosa può fare male il Napoli alla Salernitana anche dal punto di vista tattico?
Ma se la prima cosa è quasi scontata, ma la ripeterei se fossi, diciamo, nei confronti dei giocatori del Napoli, e non sottovalutare assolutamente una squadra che ha dei valori come la Salernitana, che ha dei giocatori e delle individualità anche recuperate e che ha tanta voglia di fare punti. Un ambiente caldissimo, io ricordo anche la partita dello scorso anno, fu una partita difficilissima risolta da una giocata all'ultimo minuto del primo tempo con il gol di Lorenzo. Insomma è una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà e non va assolutamente sottovalutato l'entusiasmo della Salernitana.
È vero. Andrea, grazie, un abbraccio, alla prossima se vorrai.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Buon lavoro e grazie davvero per il tempo che ci hai concesso. Grazie Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista di DAZN. Sta parlando Garcia, ovviamente con tanti riferimenti anche al fatto che c'è una differenza netta tra risultati in casa e in trasferta, visto che il Napoli ha fatto 7 punti, credo, in 5 partite in casa e 11 nelle restanti fuori casa. Vuol dire che il Napoli ovviamente va molto più forte fuori casa. Non vi do spiegazioni della risposta di Garcia sulla differenza di rendimento in casa e fuori casa. Ha parlato anche di Lindstrom, che è un giocatore che sta dimostrando che sta crescendo. C'è anche la fase difensiva, un esterno deve dare un grande mano alla squadra visto che è fresco. Jesper però ci sta dando una mano e sta crescendo. Poi 7 punti all'Inter significa essersi arresi. che devo rispondere? Siamo a un quarto del campionato, ne rimangono tre per tornare su e chi è davanti, su vicino e chi è davanti a noi in classifica. Ho sentito Osimhen via messaggio, i medici mi garantiscono che sta seguendo il programma di recupero e tornerà la prossima settimana. Mi concentro però su chi può giocare e poi tante altre cose delle quali parleremo dopo un po' di pubblicità.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, terminata la conferenza stampa di Garcia, tra un po' ascolteremo giusto due parole, poi ricordo 20:21 questa sera con Ornella Castelli, Marte Sport della sera, con le parole tutte di Garcia, anche di Pippo Inzaghi, altri approfondimenti. Non ha dato riferimenti Garcia di formazione, ha detto, come abbiamo noi anticipato in Radio Marte, che Osimhen sarà col Napoli e a Castelvolturno la prossima settimana, cioè entro lunedì atteso il ritorno in Italia e poi quindi a Castelvolturno per preparare le partite per il Napoli, con l'Union Berlino e con l'Empoli, per Osimhen per continuare il programma di riabilitazione. Quindi Osimhen atteso a Castelvolturno dalla prossima settimana, da lunedì, per il recupero, sperando che arrivi entro la gara con l'Atalanta. Ne parliamo intanto della gara di domani con Michele Spiezia. Ciao Michele, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori e telespettatori.
E con un super, invocato e chiamato doppio ex Vittorio Tosto. Ciao Vittorio, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Grazie Vittorio per essere con noi. So che insomma tante interviste stai rilasciando in questi giorni perché hai giocato di qua e di là. E parto dunque da te, Vittorio. Che partita può essere domani con Inzaghi che sta raccogliendo tutte le forze anche in conferenza stampa dicendo credo nell'impresa, il Napoli è fortissimo ma possiamo fare bene, siamo in crescita, e con Garcia dall'altra parte che dice dobbiamo migliorare in difesa e rispettando la Salernitana provare a vincere. Che gara ti aspetti? Bloccata, intensa, bella, brutta?
Guarda, io come ho già detto stamattina diverse volte, 10-11 giorni fa, non ricordo esattamente, venne chiamato per parlare del derby Fiorentina-Empoli, anche lì era un doppio ex.
Sì,
e io dissi che praticamente l'Empoli aveva l'opportunità, aveva un'unica chiave di lettura per poter battere la Fiorentina in quel momento, perché aveva espugnato il Maradona con una grande prestazione. L'Empoli aveva la possibilità di, a livello individuale, a livello psicologico, poter dare una svolta a questo inizio di stagione, battendo la Fiorentina. Cosa succede? Che la Salernitana non ha ancora vinto,
aia,
un derby caloroso, quindi ha nelle individualità, in Candreva, in Via, in Cocia, la possibilità di poter invertire questo trend. Ovviamente non è facile, perché a livello tecnico, a livello tattico, a livello proprio di caratteristiche di giocatori, la Salernitana è seconda in tantissime cose rispetto al Napoli di domani, no? Quindi
certo,
sulla carta non ci dovrebbe essere partita, però la motivazione che Inzaghi sta trasmettendo può essere, diciamo, una chiave di lettura sola, quella di poter invertire la stagione e poter dare un segnale importante a tutto l'ambiente di Salerno. Quindi il calciatore della Salernitana nella testa metterà il 150% proprio perché sa che incontra un avversario più forte e sa che se dovesse battere il Napoli ovviamente potrebbe dare un segnale importante e mettere a tacere tante voci di inizio stagione.
E questo è il pericolo, tra i pericoli principali per il Napoli. Michele, la Salernitana come sta fisicamente e tecnicamente dopo la vittoria con lo sparring partner Sampdoria, no? Un avversario non troppo difficile da battere, però sta meglio rispetto a quando c'era Paolo Sosa?
Certamente l'avversario, il banco di prova della Salernitana contro la Sampdoria non è molto attendibile, visto che la Sampdoria non solo schierava le riserve, ma diciamo è una squadra che è per tutti nel campionato di Serie B. La Salernitana ha cominciato male, anzi malissimo il campionato, anche perché le attese e le aspettative della piazza ma anche della società erano diverse, e poi sono stati, diciamo, 3-4 mesi abbastanza velenosi, anzi parecchio velenosi, quindi questo ha anche contribuito anche dal punto di vista psicologico a incidere sui risultati della squadra squadra, che sicuramente non è una squadra da metà classifica, ma forse non è nemmeno una squadra come quella attuale, che in 10 partite ha raccolto soltanto 4 punti, e terrei a sottolineare come in tutte e 10 le partite abbia non solo sempre subito gol, ma sia sempre andata in svantaggio. Il cambio, diciamo, tra Sosa e Inzaghi, più che dal punto di vista tattico, ovviamente in teoria e in pratica avrebbe dovuto portare a una scossa psicologica, che non c'è stata contro il Cagliari, che forse si è intravista nel secondo tempo col Genova, mentre ovviamente la partita della Sampdoria, nella quale hanno giocato giocatori che hanno giocato meno o poco o nulla, ha dato ovviamente dei risultati. Chiaro che aver battuto la Sampdoria dal punto di vista psicologico forse, certo, ha un po' tolto la, diciamo, la scimmia da sopra da sulle spalle della Salernitana, però è ovvio che, come diceva giustamente anche Vittorio, la Salernitana in questa partita non ha nulla da perdere, perché,
ecco,
diciamo,
è a quattro punti
dalla quart'ultima, il campionato ovviamente non è finito. È chiaro che però dal punto di vista psicologico, anche dal punto di vista delle motivazioni, forse la Salernitana si gioca qualcosa in più del Napoli.
Però andando sulla sponda azzurra, caro Vittorio, in memoria appunto anche di tutti i trascorsi nel Napoli, è chiaro che il Napoli con Garcia, che è sempre in bilico, con De Laurentiis che è presente, sarà questa sera anche il ritiro a Cavalli Tirreni, con la necessità di non allontanarsi troppo né dal primo posto né dalla zona Champions. Napoli, conscio evidentemente di questa carica alla quale facevi riferimento, deve rispondere con la stessa carica per poi far valere la maggiore qualità, o sbaglio, Vittorio? Che Napoli ti aspetti? Che Napoli è in questo momento? Come ci arriva questa partita?
Allora, il Napoli è una squadra forte nelle individualità, è forte nei numeri, è forte nella prestazione, ma è forte soprattutto nei risultati ottenuti. Gioca con lo scudetto sul petto, non ce lo dimentichiamo. È la squadra campione d'Italia. Ha avuto un cambiamento radicale, è stata cambiata nella direzione tecnica. Capite bene che ognuno poi cerca di apportare quelle che sono le proprie idee. Questo ha fatto sì che nell'immediato, e ci tengo a rimarcarlo, al Napoli possa mancare qualcosina in termini di risultati, in termini di punti e in termini anche di posizione in classifica. I 18 punti non rispecchiano quelli che sono il reale valore, la reale
forza
del Napoli. Il Napoli è forte, gli va dato il tempo di poter assimilare. È sbagliatissimo mettere in discussione quello che è un allenatore dopo solo 2 mesi, anche perché il Napoli, come tutte le squadre, affrontano questa maratona, perché il campionato di Serie A è una maratona, avendo disputato solo la prima tappa di 10 chilometri. Ricordiamoci che arriverà a un rush finale a marzo-aprile, dove il Napoli può stare tranquillamente al 100% sotto tutti gli aspetti, avere assimilato tutto quello che c'è da assimilare anche in termini di mentalità del suo allenatore, e magari esprimere ancora di più quelle piccole, diciamo, quelle piccole mancanze che oggi ci sono. Ma è normale, il Napoli è una squadra forte, punto. Lo vedremo a marzo-aprile, e non mi sorprendo se poi a marzo-aprile possa essere anche 5 punti in più rispetto alla capolista attuale, che è l'Inter. Assolutamente no.
Tanto ti chiameremo ancora, lo sai, ne commenteremo questi mesi l'evoluzione del campionato del Napoli. Vittorio, grazie, un caro abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Caro Michele, c'è una cosa che accomuna Napoli e Salernitana, e sono i presidenti, che sono sulla stessa linea dei diritti televisivi, sul resto forse un po' di meno, tifoseria, squadra, eccetera. Vero, Michele?
Una certa visione del calcio, e soprattutto anche dal modo di interpretarla, diciamo, ovviamente De Laurentiis da più di anni, tra virgolette, ma questo non vuole essere, diciamo, un non complimento agli Erbolino, in molti atteggiamenti noto in Erbolino quasi come una sorta di imitazione di De Laurentiis, che ha, diciamo, poi un background, ormai si è formato in Lega, in federazione, molto particolare. Diciamo che se De Laurentiis irrompe nello spogliatoio, sul campo e vicino alla squadra, da questo punto di vista Iervolino forse è un po' diverso, è stato un po' lontano, ma forse dal punto di vista della, tra virgolette, delegittimazione della guida tecnica, come era successo lo scorso anno con Nicola, si è ripetuto anche con Sosa. E ti dico che comunque i venti intorno alla Salernitana ancora non sono tranquilli, perché c'è la posizione del DS, che è anche un ex del Napoli, De Santis, che è in bilico, e diciamo che la Salernitana ha fissato una sorta di secondo riga di bilancio dopo la partita con il Sassuolo della settimana prossima, quindi, diciamo, in caso di risultati negativi io non escludo nuovi possibili ribaltoni.
Vedremo, intanto io vi consiglio di leggere tutto quello che scrive Michele Spiezia in storiasport.it, anche di politica calcistica. Michele, grazie per il tuo intervento.
Grazie a voi, grazie, ciao Dario.
Grazie davvero Michele Spiezia. Sentiamo giusto un flash della conferenza stampa di Rudy Garcia, poi questa sera 20:21 con Emanuela Castelli, tutte le dichiarazioni, anche tanti altri ospiti, ascoltiamo.
Ma non buttate tutto del primo tempo, abbiamo preso due gol sulle due prime azioni offensive del Milan. Non è che abbiamo fatto male, abbiamo preso due gol e dovevamo fare meglio, e offensivamente abbiamo anche fatto delle cose, abbiamo avuto anche la palla di 1-1, però questo è passato e adesso dobbiamo concentrarsi su domani. Ovviamente quando una squadra torna dal 0-2 a quasi 3-2 all'ultimo momento, ovviamente il secondo tempo è stato migliore in termini di risultato, certamente. E penso che è sempre meglio finire su una nota positiva e speriamo che saremo su questa onda positiva domani, faremo di tutto per esserlo.
Sport Italia.
Buonasera, ma ecco, tornando alla partita, perché c'è questo divario così netto tra un tempo e un altro, e soprattutto anche da un punto di vista tattico le chiedo se il 4-2-3-1 può essere una soluzione iniziale per la sfida contro la Salernitana.
Abbiamo dimostrato non solo contro il Milan che questo modulo gioco può essere utile, lo sappiamo metterlo in campo e potrebbe essere utile anche domani. Poi la cosa ovvia che dobbiamo concedere meno gol, soprattutto perché, se non sbaglio, forse a parte una partita, abbiamo sempre fatto gol e ne facciamo sempre nelle ultime partite. Quindi concentriamoci un po' di più sulla fase difensiva, che può essere anche una fase difensiva di riaggressione, di difendere in avanti. Però i ragazzi lo sanno, dobbiamo impegnarsi in 11 per difendere e così saremo più solidi, e se siamo più solidi saremo in grado di vincere le partite, secondo me, in modo più facile.
Così Garcia poco fa a Castelvolturno. Torniamo alle 20 con lo sport, grazie a DJ Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, vi lascio al pomeriggio marziano con Gigio Rosa e Marta Martinez, un abbraccio e buon pomeriggio, ciao.
Marte Spotlight.